Leggiamo un salmo prima di pregare, ci alziamo mentre leggiamo la parola, leggiamo il salmo 107 direttamente dall'inizio. Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Così dicano i riscattati del Signore, che Egli liberò dalla mano dell'avversario e riunì da tutti i paesi, da oriente a da occidente, da settitrione e da mezzogiorno. Essi vagavano nel deserto per vie desolate, non trovavano città dove poter abitare, soffrivano la fame e la sete, l'anima veniva meno in loro, ma nella loro angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni, li condusse per la retta via, perché giungessero a una città da abitare. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi a favore degli uomini, poiché Egli ha ristorato l'anima assetata e ha colmato di beni l'anima affamata. Altri dimoravano in tenebre e in ombra di morte, prigionieri nell'afflizione e nelle catene, perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano disprezzato gli avvertimenti dell'Altissimo. Perciò Egli umiliò i loro cuori nella sofferenza. Essi cadderò e nessuno li soccorse. Gridarono al Signore nella loro angoscia ed Egli li salvò dalle loro tribolazioni, li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi a favore degli uomini, poiché Egli ha sfondato porte di bronzo e ha spezzato spade di ferro. Soffrivano i stolti per i loro comportamenti ribelle e per le proprie colpe. L'anima loro rifiutava qualsiasi cibo ed erano giunti fino alla soglia della morte. Nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Mandò la sua parola per guarirli e li salvò dalla morte. Celebrino il Signore per la sua bontà, per i suoi prodigi in favore dei uomini. Offrano sacrifici di lode e raccontino le sue opere con gioia. Quelli che solcano il mare su navi e trafficano sulle grandi acque vedono le opere del Signore e le sue meraviglie nei abissi marini. Egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Salgono al cielo, scendono nei abissi. L'anima loro vien meno per l'angoscia. Traballano, barcollano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce, ma nell'angoscia gridano al Signore ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano, si rallegrano alla vista delle acque calme ed Egli li conduce al porto tanto sospirato. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consiglio dei anziani. Egli muta i fiumi in deserto e le fonti d'acqua in luoghi aridi, la terra fertile in pianura di sale per la malvagità dei suoi abitanti. Egli muta il deserto in lago e la terra arida in fonti d'acqua, la fa risiedere gli affamati ed essi fondano una città da abitare. Vi seminano campi e vi piantano vigne e ne raccolgono frutti abbondanti. Egli li benedice perché crescano di numero e non lascia diminuire il loro bestiame. Ma poi, ridotti a pochi, sono umiliati per l'oppressione, per l'avversità e gli affanni. Egli getta il disprezzo sui potenti e li fa errare per deserti senza strade, ma solleva il povero dalla miseria e rende le famiglie numerose come greggi. Gli uomini retti lo vedono, si rallegrano e ogni malvagio ha la bocca chiusa. Chi è saggio osservi queste cose e consideri la bontà del Signore. Vogliamo pregare insieme? Padre Celeste, ti ringraziamo nuovamente con tutto il cuore in questa sera in cui ci siamo riuniti di nuovo insieme. Da vicino e lontano ci hai riuniti, oh Dio. E anche noi possiamo dire che eravamo nella vergogna, nel peccato, eravamo persi, sì, camminavamo nella sabbia che affonda, ma Signore, anche Tu ci hai preso in mano, ci hai chiamato per nome, ci hai attirato al Tuo petto e non solo, ci hai segnato sulle palme delle Tue mani e ci hai attirato a Te. Signore, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso qui insieme questa sera. Ti rendiamo l'onore. Signore, hai mostrato tante volte la tua misericordia, Signore. Hai mostrato la tua grazia verso di noi, Signore. E hai guarito i malati. Oh, Signore, quante volte ci hai benedetto quando non lo meritavamo, ma ci hai comunque benedetto. Signore, ti adoriamo qui e ti preghiamo dal profondo del nostro cuore che tu abbia pietà di noi questa sera e che tu ci parli, oh Signore, attraverso la tua preziosa e santa parola, che tu ci dia la giusta istruzione. Tu solo sai di che cosa abbiamo bisogno. Tu solo sai di che cosa abbiamo bisogno, oh Signore. Perciò veniamo a Te con il cuore e lo spirito inchinati e Ti chiediamo dal profondo, benedici tutti quelli che sono venuti. Signore, anche giovani o anziani, abbiamo bisogno della Tua benedizione. Veniamo a Te, fonte di vita, come abbiamo cantato, perché da Te c'è l'acqua della vita che riempie, oh Signore. Ti ringraziamo per questo e ti adoriamo, Signore. Oh, che tu possa dimostrarti potente, Signore, per tutti coloro che sono venuti. Signore, anche tutti coloro che non sono potuti venire, Signore. Sia lodato il tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù. Alleluia. Amen. Amen. Ci sediamo. Lode e ringraziamento al Signore. Siamo qui stasera per avere un incontro completamente nuovo con Dio. Non solo ci piace ricordare le esperienze passate, ciò che Dio ha fatto, ma oggi vogliamo e lo facciamo volentieri, ma oggi vogliamo e possiamo avere un nuovo incontro con Dio. Nel regno di Dio ci sono cose di ogni tipo, ma lasciatemi dire oggi che tutti i sistemi finiranno. Tutte le dittature, tutti i regni, tutto avrà fine e il Signore sarà re sempre e per l'eternità. Il suo regno è eterno e ci sarà concesso di stare con Lui nel suo regno. Quando non si parlerà più di odio, di gelosia o altro, l'amore di Dio trionferà ancora e la grazia di Dio sarà cantata. Quante volte l'abbiamo sentito? Tutte le cose che hanno avuto un inizio avranno anche una fine. Ciò che non è mai iniziato non finirà mai. Paolo dice in 1 Corinzi 13: la profezia, la conoscenza, tutto avrà fine, ma l'amore non ha mai fine. Tutto ciò che è iniziato finirà. Ciò che non è mai iniziato non potrà mai finire. E sappiamo che Dio è amore e tutte le caratteristiche che sono state rivelate rimarranno per l'eternità. Pertanto, concentriamoci non tanto sul temporaneo, ma teniamo gli occhi fissi sul eterno e sull'eternità. E un cantautore canta: allora le cose del mondo diventano molto piccole e svaniscono in vista della grande gloria che ci attende. Cari, siamo arrivati a un tempo in cui vogliamo sperimentare la rivelazione della potenza di Dio. Abbiamo avuto abbastanza testimoni nell'Antico e nel Nuovo Testamento e soprattutto, ovviamente, nella nostra generazione. E attraverso questo Dio ci ha fatto sapere che Lui non è cambiato. Le circostanze, le condizioni, alcune cose, anzi tutto in questo mondo è mutevole. Quando ci siamo guardati allo specchio 20 anni fa, il nostro aspetto era diverso da quello di oggi. E se questo tempo dovesse durare altri 20 anni, potremmo spaventarci e pensare a noi stessi: sì, non l'avrei mai immaginato. Ma quando pensiamo alla trasformazione del nostro corpo, diciamo: specchio, non mi stai dicendo tutta la verità. Mi stai dicendo solo una mezza verità. Mi stai mostrando solo il mio corpo terreno, che è destinato alla morte. Non mi stai mostrando il mio fiore giovanile, il mio corpo di risurrezione, che avrò quando il Signore tornerà. E poi ci guardiamo allo specchio della parola di Dio. E allora la cosa sembra molto diversa. Allora noi che siamo invecchiati siamo di nuovo felici perché saremo giovani. Non è meraviglioso essere una proprietà di Dio? Non è un privilegio essere graziati, avere la vita eterna, aver ricevuto perdono da ogni colpa e peccato per la grazia di Dio? Se ci sono persone sulla terra che possono gioire, allora sono irridenti. Ma come disse uno dei nostri noti personaggi, sarebbe più facile per me credere se i redenti sembrassero più ridenti. E non bisogna arrabbiarsi con le persone, nemmeno per questo. D'altra parte, nessuno ha bisogno di aspettare per vedere se i redenti sembrano redenti o meno. Siamo redenti con la stessa certezza con cui Gesù Cristo, Figlio di Dio, è morto sulla croce di Golgota. Egli ha perdonato la nostra colpa e il nostro peccato è stato tolto e ci ha dato la vita eterna per grazia. A volte non solo i redenti, ma anche il nostro Salvatore non sembrava felice. E la Bibbia dice in Isaia, nel capitolo 53, che era evitato un uomo di dolore. Nascosero il volto, si tennero a distanza. Dovrebbe essere diverso per noi. Ha trovato riconoscimento sulla terra? No. Non aveva dove poteva appoggiare la sua testa. E il fratello Branham una volta lo spiegò in modo così meraviglioso. Come proprietario del mondo intero, non possedeva nulla sulla terra, proprio nulla. Dovette prendere in prestito un'asina e il puledro per andare a Gerusalemme affinché si adempissero le scritture. Ecco il tuo re, viene a te, figlia di Sion, rallegrati ed esulta, figlia di Gerusalemme, è umile e cavalca un puledro d'asina. Che cosa aveva sulla terra? La tomba in cui fu deposta apparteneva a Giuseppe d'Arimatea. Cosa gli apparteneva sulla terra? Aveva una casa e una fattoria? È stato in grado di definire qualcosa di suo? Sapete cosa ha chiamato suo? Egli ha chiamato suoi te e me e tutti i figli e le figlie di Dio ed è venuto su questa terra per redimerci, non per avere beni terreni, ma per riscattare le anime preziose che sarebbero state sulla terra. E quando l'autore dell'inno canta «Riscattato sono io, posso ben vantarmi, riscattato per mezzo del sangue del Salvatore», allora sappiamo di che cosa cantava e cosa possiamo cantare anche noi con tutto il cuore. Cari, si tratta semplicemente di essere tagliati fuori dall'incredulità e di prendere pienamente posizione di fede in Gesù Cristo, nostro Signore. E questa posizione di fede non dipende né dalla pioggia né dal sole. Non dipende dal tempo, ma è un componente divina della nostra vita. Perché non crediamo in qualcosa di mutevole, ma nel Dio eterno e immutabile che si è rivelato a noi in Gesù Cristo. Sapete bene che tutti i governi di questo mondo devono pianificare ancora e ancora, fanno leggi senza sosta, e devono sempre correggersi e adattare le cose ai tempi e ai sviluppi. Il nostro Dio lo ha fatto in modo molto diverso. Ha visto tutto dall'eternità. Non ha mai bisogno di convocare una riunione speciale. Non ha bisogno di chiedere a nessuno, «Sentite come si va adesso avanti qui». Può dirci tutto quello che succederà anche stasera. Quando siamo nel bisogno e non sappiamo più cosa fare, conosciamo colui che sa cosa fare, colui che ha potere sulla morte e sull'inferno, colui che è risorto dai morti il terzo giorno, che è acceso e si è seduto alla destra del Maestà nel cielo, e che aspetta finché tutti i nemici, non solo alcuni, finché tutti i nemici siano messi allo sgabello dei suoi piedi. E l'Apostolo continua e scrive: non vediamo ancora che tutto è subordinato a Lui, ma quando sarà arrivato il momento, e poi la parola si avverrà, morte, morte, dov'è il tuo dardo? Inferno, dov'è la tua vittoria? Grazie a Dio che ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Cari, ciò di cui abbiamo bisogno è la fede biblica. La fede biblica, come già detto prima, non dipende dalle circostanze, ma è operata nel nostro cuore attraverso lo Spirito e attraverso la parola. E questa fede biblica ci porta attraverso tutte le alluvioni, perché Dio ci tiene. Siamo stati ancorati una per tutte le volte per la grazia del nostro Signore Dio. Il Salmo che abbiamo letto ha avuto molto da dirci. Dio può trasformare masse d'acqua in terre aride e può trasformare terre aride in terreni fertili che producono un ricco raccolto. Dio può fare tutto. Dipenderà da te e da me quello che Dio farà nella tua e nella mia vita. Se ci secchiamo, se rimaniamo aridi, oppure che permettiamo di trasformarci, di darci la pioggia della benedizione per grazia e di piantare il suo seme affinché il frutto venga fuori per grazia. Sapete, quando si leggono questi salmi con il cuore, non si tratta solo di una lettura, ma di un intero sermone. E ho notato questo versetto qui in particolare. Qui si legge: ma nell'angoscia gridano al Signore, ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Erano scoraggiati, il loro cuore era abbattuto, le onde del mare si erano alzate e loro stessi pensavano di essere scomparsi. E poi improvvisamente dice: si rallegrano alla vista delle acque calme, ed Egli li conduce al porto tanto sospirato. Ma prima la tempesta, prima le onde, la prova, la verifica della nostra fede, e poi il tanto sospirato porto. Improvvisamente tutto divenne tranquillo, le onde si erano calmate, la tempesta era silenziosa e loro erano felici. Quando le onde passavano sopra le loro teste, erano in difficoltà e in angoscia e loro gridavano al loro Signore e al loro Dio, ed egli li ascoltava. Molti hanno gridato, ma la domanda è se Dio li abbia ascoltati e esauditi, e credo che sia giunto l'ora in cui dobbiamo chiederci se Dio ci ha ascoltato. E credo che se chiamiamo con il cuore, Dio risponderà. A volte le persone dicono di aver lottato e lottato, ma di non avercela fatta e di non aver sperimentato il Signore. E poi penso a Giacobbe che ha lottato con Dio. Cari, a volte lottiamo con le nostre circostanze, lottiamo con noi stessi e non è affatto una conversazione con Dio. È una lotta interiore con Dio e con noi stessi e con tutte le circostanze. Giacobbe ha lottato con Dio, ha abbracciato l'angelo del Signore e gli ha detto: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. Ha lottato per tutta la notte e poi il sole è sorto per lui. Cari, Dio deve aiutarci, me e tutti noi, a non lottare in tale maniera e litigare e a non soffermarci sulle circostanze e sulle condizioni, ma a parlare a Dio con la parola della fede nel nostro cuore e dire: tuttavia io rimango sempre con te, collegato con te, perché tu mi tieni per la tua destra, perché io non vacilli. Dopo tutto, il nostro Dio è in grado di fare tutto ciò che ha già fatto. Come abbiamo detto, non è solo in Mosè e non solo nei Atti dei Apostoli, ma in tutto l'Antico e Nuovo Testamento, che il Dio vivente si è rivelato su questa terra tra coloro che hanno confidato e creduto in Lui. E se siamo tra coloro che in questo tempo credono e si fidano di Lui, allora Egli si rivelerà a noi come si è rivelato a loro. È vero o no? Non conosco Dio e la parola di Dio in un altro modo. Non siamo lì solo per ammirare le cose che Dio ha fatto in passato e magari erigere monumenti, ma dobbiamo essere innalzati nella fede per ciò che Dio ha fatto e attraverso di esso per dargli opportunità di rivelarsi di nuovo e in modo ancora più potente e possente. Credo che conosciamo il piano di Dio e che abbiamo compreso la storia di salvezza a tal punto che alla fine dei giorni non solo sposterà i cieli, ma i cieli e la terra. Come è scritto nella lettera ai Ebrei, Egli ha bisogno di un popolo sulla terra che può benedire, un popolo attraverso il quale può operare e farsi conoscere, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Ovunque c'erano persone nei quali Dio poteva fare grandi cose, che credevano in Lui e si fidavano di Lui, persone che erano portatori delle parole divine di promessa. Negli ultimi mesi e settimane abbiamo parlato di ciò che il Signore Gesù disse in Giovanni 10. Quando la gente gli parlò e disse: tu che sei solo un uomo, ti fai Dio. Potevano dire: conosciamo i tuoi fratelli e le tue sorelle vivono tra di noi. I vicini avrebbero potuto dire: ti abbiamo visto mangiare e bere, ti abbiamo visto andare e venire, ti conosciamo, cosa stai facendo di te stesso? E lui risponde loro: non sta scritto o non ho detto, voi siete dei? E se coloro a quali la parola di Dio è stata diretta, e questo diventa sempre più grande per me, i profeti, gli uomini di Dio a cui la parola è stata diretta, sono stati chiamati dei. Leggete Giovanni 10, leggete il Salmo 82 e leggete alcuni passi della Bibbia. E Dio disse a Mosè: sii Dio per Aronne e fa che sia il tuo profeta, di ciò che ti dico, e andate dal Faraone e compite tutti questi miracoli e segni. Che cos'era? Questi uomini non erano idoli morti da ammirare o meravigliare. La componente divina della parola era entrata in loro. La parola era uscita da Dio e aveva trovato posto e dimora nei loro cuori, e essi erano portatori divini della parola divina su questa terra e portavano il seme prezioso. E noi ascoltiamo la stessa preziosa parola e veniamo riportati allo stato divino come figli di Dio, come figli e figlie di Dio. Cari, la redenzione non è una cosa facile. Dio non ha reso facile a se stesso redimere i perduti. Eppure possiamo crederci e renderci conto dal profondo del cuore che stiamo vivendo in un'epoca profetica. Queste verità bibliche non potevano essere conosciute nei secoli passati perché non era ancora giunto il momento. Ma quando il tempo fu compiuto, mandò la sua parola, come abbiamo sentito, e li guarì. In quel momento mandò il suo figlio. E qual era il suo figlio? Nel principio era la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola divenne carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Tutto ciò che i profeti avevano ricevuto nella rivelazione divina della parola attraverso lo Spirito è diventato realtà in Cristo attraverso lo stesso Spirito, e da quando Cristo è morto le promesse di Dio sono giunte alla Chiesa attraverso Cristo e sono sì e amen. Possiamo sperimentare Dio qui stasera se lo possiamo credere, afferrare. Cari, in apparenza si avrebbe potuto dire: oh Isaia, ti conosciamo da tanto tempo. Noè, cosa c'è di sbagliato in te? Siete stati sensati per tanti anni e improvvisamente hai una idea. Ora non ti capiamo più. Nessuno può capire quello che stai facendo. Cari, Dio ha avuto profeti e uomini che hanno camminato camminati su questa terra, di cui il mondo non era degno, sono stati disprezzati, sono stati lapidati e uccisi, ma la parola di Dio che è stata data a loro si è conservato attraverso tutte le tempeste del tempo nel corso dei millenni. Grazie a Dio per questo. Se il diavolo era interessato a una cosa, era quella di coprire le tracce dell'opera di Dio, in modo che i figli degli uomini non avessero la possibilità di conoscere ciò che Dio aveva fatto. Con tutte le sue sottigliezze, anche durante il periodo del Terzo Regno, quando sembravano che la causa di Dio fosse giunta al termine, come se la parola salvezza dovesse essere inserita in un contesto a cui non apparteneva, è arrivata la catastrofe. ma grazie al Signore che possiamo vivere in questo tempo meraviglioso, in un tempo di restaurazione di tutte le cose, in un tempo di adempimento profetico di tutto ciò che Dio ha detto per bocca dei Suoi servitori fin dal principio. Cosa pensate abbia ispirato Pietro quando ha scritto le seguenti parole nel capitolo 3 dei Atti degli Apostoli? Atti degli Apostoli, capitolo 3, la nota parola del versetto 20, è affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di Cristo, e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei Suoi santi profeti. Il cielo deve tenerlo accolto fino al tempo della restaurazione di tutto ciò che Dio ha annunciato. Fin dall'inizio, quando Dio ha iniziato a parlare, ha preso dei profeti ai quali ha trasmesso la sua parola, e la vita divina è entrata in loro attraverso la parola divina. Portavano un tesoro divino nei loro corpi terreni e sapevano che avrebbero partecipato alla risurrezione. Ecco, questo è una delle parole più importanti che devono essere adempiuti prima del ritorno di Gesù Cristo. Gesù, il nostro Salvatore, deve rimanere in cielo fino al momento della restaurazione di tutto ciò che Dio, non ciò che è un uomo, non ciò che è un consiglio, non ciò che è un movimento, ma ciò che Dio ha proclamato per bocca dei Suoi santi profeti fin dall'antichità. Non quello che dicono oggi, qua e là, i calcifatori che pretendono di essere profeti, ma quello che Dio ha detto attraverso i profeti confermati nella Bibbia. Dio non ci condurrà mai fuori dalla Bibbia, sempre nella Bibbia, perché essa è la rivelazione di Dio in Gesù Cristo nostro Signore e contiene l'intero consiglio del nostro Salvatore. Ma chi si lascia condurre dentro? La maggior parte delle persone viene condotta accanto di questo, con i programmi più grandi, più belli e più religiosi. E quindi dovete capire perché siamo così grati a Dio di essere stati riportati alla parola degli apostoli e dei profeti in questo tempo. Gli apostoli avevano una parola diversa da quella profetica. Se è così, allora perché Pietro ha scritto? Fate bene se prestate attenzione alla parola profetica che risplende come una luce brillante in un luogo oscuro. Dio ha fatto in modo che l'intero piano di salvezza fosse annunciato in anticipo attraverso i profeti. E quando Gesù era sulla terra, disse ai suoi discepoli e ai due sulla strada di Emmaus, non doveva forse compiersi tutto ciò che è scritto nella legge di Mosè, nei salmi e nei profeti, non doveva forse compiersi tutto ciò che è scritto nella legge di Mosè, nei salmi e nei profeti? Da che cosa ha letto? Ha letto dal profeta Isaia capitolo 61. Potete leggerlo in Luca 4. E poi dice: oggi questa scrittura si è compiuta davanti ai vostri occhi. Cari, quando Dio fa qualcosa sulla terra, non è un nuovo programma, è la continuazione del suo piano di salvezza all'interno del suo regno. E lo vediamo chiaramente. Dai giorni della Riforma, Dio ci ha sempre... ci ha dato sempre più verità bibliche, ma molti si sono fermati per strada. Alcuni si sono accontentati di questo e altri di quest'altro e di altri con un'altra cosa ancora, ma c'è una gregge eletto che non resterà fermo spiritualmente, ma andrà avanti fino alla piena rivelazione dei figli di Dio. E allora ci renderemo conto di ciò che la parola profetica ha fatto in noi, che ci crediamo con tutto il cuore. Cari, tutte le cose che accadono nel regno di Dio devono essere provate biblicamente, e ciò che non può essere provato biblicamente non è biblico, e basta. Non possiamo tracciare i confini più in là di come sono stati tracciati. C'è solo un fondamento e dobbiamo continuare a costruire su questo fondamento. E Paolo dice: come un esperto architetto ho posto le fondamenta e ognuno veda come costruirci sopra. E se oggi ci poniamo questa domanda, allora dobbiamo dire: ognuno costruisce a modo suo, ogni chiesa libera, ogni congregazione, ogni comunità, tutti costruiscono a loro modo. E in superficie tutti sembrano prendere la Bibbia come base. Ma dov'è la rivelazione dello Spirito? Dov'è l'istruzione biblica? Dove sono tutte le cose che Dio ha promesso? La risposta è una sola. Tra il suo popolo Dio compie la sua parola e adempie le sue promesse. Cari, c'erano molti popoli e non solo il popolo di Israele, e dall'esterno hanno avuto le loro difficoltà dall'inizio fino alla fine e fino al giorno di oggi. E vi chiedo: chi negherà che essi sono il popolo eletto? Qualcuno ha detto: sì, ascolta, non colpiscono gli altri derubandoli. Ho detto che non c'entra nulla, è solo invidia alimentare, perché gli altri non hanno lo stesso successo. C'erano molti popoli, ma Dio ne aveva scelto uno. Chiamò Abramo e fece un patto con lui. Gli diede una promessa e gli disse: io ti benedirò e tu sarai una benedizione. In te saranno benedetti tutte le nazioni della terra. Chi può negarlo? Qualche giorno fa il capo del governo della nostra generazione ha parlato in questo piccolo paese e ha sorriso. Poi è diventato serio e ha detto: mi inchino solo davanti a uno che è il Dio vivente, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, ma non davanti ad un presidente degli Stati Uniti. Chi avrebbe osato dire questo di tutte le altre grandi potenze? Nessuno, nessuno. Ma quel piccolo uomo lì, lo ha fatto, è come un Davide che è consapevole della sua causa e che sa che non sono tornati arbitrariamente, ma che Dio ha un senso e un scopo in questa vicenda. Anche se oggi la coperta è ancora sui loro occhi, non importa, sono lì. E cosa ci servono tutti gli altri sui quali non c'è una coperta se Dio non ha nulla in programma per loro? A che cosa servono a Dio? A cosa servono a noi? La coperta rimarrà su di loro fino a quando il numero completo dei paesi gentili sarà entrato nella Chiesa. E poi scocca la loro ora, e allora piangeranno e si lamenteranno e capiranno che Cristo è il Messia, il loro Emanuele. È scritto nella profezia, leggete nella vostra Bibbia, nel profeta Zaccaria, e guardano a me che hanno trafitto. Colui che ha parlato ai profeti e che ha parlato attraverso di loro e poi è diventato la parola fatta in carne, ha parlato: guarderanno a me che hanno trafitto, e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio. Cari, quando leggiamo la parola di Dio della prospettiva profetica, solo allora abbiamo la giusta visione divina. Come ho detto di recente a qualcuno, dopo che ho parlato in una chiesa in Africa e hanno recitato di nuovo il credo di fede, che si chiama il credo degli apostoli, e poi quando tutti questi condottori furono convocati, feci la domanda: rispondetemi se qualcuno dei apostoli, se Policarpo, se Irenio, se qualcuno di questi uomini antichi conosceva qualcosa di che fu formulato a Nicea nel 325 e completato nel 381. Ho detto: ascoltate, se gli apostoli non sanno nulla di un credo così formulato, allora non è un credo apostolico di fede. È vero o no? Se il nostro cancelliere dovesse firmare oggi un qualsiasi trattato, sarebbe il trattato di Bismarck? In nessun caso. Può essere stato fatto forse in nome dello stesso popolo, ma non è la stessa cosa. Cari, siamo qui per dire alle persone la verità. È solo la verità. È solo la verità può liberare le persone, e la verità deve essere detta a me e a te e a tutti noi. Deve essere detta a te, a tutti. Abbiamo cantato in un cantico e anche letto qui: sono stati legati e incatenati e poi sono diventati liberi e hanno lodato il nome del Signore. Cari, ci sono molti legami diversi che possono essere di natura mentale, spirituale o corporalmente. Ma Dio vuole liberarci nello spirito, nell'anima e nel corpo da tutto ciò che non è suo, e vuole che ci sottomettiamo completamente al suo dominio. Allora ci avviciniamo un passo più vicino a Lui. E possiamo nella fede considerare le promesse di Dio già avverate, già realizzate, proprio come i profeti dell'Antico Testamento. Pensate che anche una sola persona abbia dubitato? Sapevano chi aveva parlato a loro e hanno creduto, e quindi hanno parlato, quindi hanno profetizzato. E Paolo fa la stessa affermazione, dice: credo e perciò parlo. Quando Zaccaria non riuscì a credere, Dio gli diede una lingua muta affinché non potesse parlare fino a quando la promessa non si fosse compiuta. Chi creda a Dio con tutto il cuore può aspettare quanto vuole, ma vedrà l'adempimento delle promesse divine. In quel tempo l'angelo disse a Maria: «Beata te che hai creduto, ti sia fatto come hai creduto». Ed ella disse: «Io sono la serva del Signore, chi siamo in questo tempo? Figli e figlie di Dio, non in schiavitù, sotto alle dottrine e agli insegnamenti dei uomini. Grazie a Dio che ha abbattuto le porte di Babilonia, ha aperto le sbarre di ferro e ha chiamato fuori i suoi». E potevano, e noi abbiamo potuto uscire secondo la parola del Signore: «Voi, popolo mio, uscite e separatevi». Oggi ci sono fondamentalmente molte correnti, ma tutte le correnti confluiscono tutti, sapete dove. Anche se le correnti sono tanti direzioni, in qualche modo finiscono nello stesso posto. E nessuno ha bisogno di fare confusione su questo. L'uomo è ancora seduto oggi dove è stato seduto per molti anni, e a volte vorrei che tutti coloro che celebrano ancora la riforma, la festa della riforma, leggessero alcune delle prefazioni del riformatore, specialmente quella sul profeta Daniele. Come questo uomo di Dio, Martin Lutero, ha descritto l'anticristo in trono su questa città dei sette colli, come lo ha descritto con un linguaggio chiaro. Pensate che in questo caso abbia unito la politica alla causa? Lo ha fatto altredove, quando si trattava di mosse che gli davano un vantaggio terreno, ma quando si trattava di predicare la parola di Dio, separava la politica dalla predicazione e poneva le verità bibliche nella misura in cui venivano rivelate sul candelabro e tutti gli altri hanno visto la luce e l'hanno portata avanti. Oggi il più grande e riconosciuto evangelista del mondo intero scrive nel suo libro Il mondo in fiamme che questo grande uomo verrà, ma nessuno sa chi sia, dove apparirà e così via. Questa è stata la fine della mia lettura, non ho letto più. Pensavo, sei seduto su un aereo, ti è stato regalato, leggi quello che questo grande uomo aveva da dire su il mondo in fiamme. E quando ho letto questo, non ho avuto bisogno più di un altro fuoco o fiamme, ne sapevo abbastanza, e mi è venuto il pensiero: oh America, Dio ti ha mandato il più grande profeta. È un uomo di Dio dai tempi degli apostoli e tu non hai ascoltato. Avete calpestato la verità e dovete credere dell'errore. Siete condannati per questo. Cari, quando Dio manda un profeta, allora non per lapidarlo, perseguitarlo o rifiutarlo, ma come lui stesso ha detto: se io mando un profeta e voi lo accogliete, riceverete la ricompensa di un profeta. È facile assumere un evangelista di Hollywood che può venire con grande guardia, un coro di 1000 persone e tutto il resto. E poi c'è il tappeto rosso. Ma che dire di un profeta che mal vestito, senza alcun annuncio di tromba, senza nulla, appare improvvisamente come un Giovanni nel deserto. All'inizio la gente guarda e pensa: che cosa ha da dire? Poi Dio fa una separazione tra i popoli e tutti coloro che sono di Dio ascoltano la voce di Dio. Non c'è persona sulla terra che possa dire di essere nata da Dio e di non ascoltare la parola di Dio. Non esiste. Se siamo nati da Dio, allora la nuova vita divina ci collega a Dio. È la sua parola, e la sua parola è spirito ed è vita, e noi desideriamo la parola di Dio e spiniamo le favole a destra e a sinistra se non le buttiamo giù del tutto. Ma le persone devono essere aperti gli occhi per far sì che lo vedano. Si potrebbe anche porre la domanda: pensi che tutti gli altri abbiano torto? È un individuo che nessuno conosceva veramente? Pensi che avesse ragione? Cari, questa è una domanda sciocca. E non potete rispondere in modo così sciocco. Non si tratta di sapere se molte persone hanno ragione o se una persona ha ragione. Si tratta della parola di Dio che si compie davanti ai nostri occhi e che, di un uomo inviato da Dio con un messaggio divino per chiamare fuori il suo popolo, il popolo di Dio, per indicarci la via. Si tratta di danzare intorno a un vitello d'oro? Lontano da noi questo. Ma sia altrettanto lontano da noi lasciare a destra e a sinistra il messaggio profetico per questo tempo. Non è possibile. Siamo in un'epoca profetica e Dio ha dovuto inviare un ministero profetico per riportare il cuore dei figli di Dio alla parola originale. E un giorno sarà manifestato che non eravamo noi i sciocchi. Oggi molti pensano che siamo dei sciocchi. E da un punto di vista terreni avrai potuto avere un percorso molto più facile di quello che devo intraprendere. E un giorno ci renderemo tutti conto che dobbiamo attraversare gli abissi più profondi prima di poter raggiungere le vette più alte. Il cammino verso la gloria passa per la croce, e la croce o crocifissione era associata a derisione e scherno. Ma grazie al Signore non è finita lì. Era solo una fase. Il corpo fu posto nel sepolcro, nostro Signore scese in spirito, e poi il terzo giorno ci fu la gloriosa resurrezione. Cari, la vita divina non può mai essere uscita, ed è per questo che Cristo Gesù, nostro Signore, disse alla tomba di Lazzaro: io vi dico che chi crede in me vivrà anche se muore. Credi tu questo? Non solo che abbiamo fede nella risurrezione, sappiamo di aver ricevuto la vita eterna. È solo un passaggio dal tempo all'eternità. Non aspettatevi che qui ci siano funzioni religiose formali. Volevo leggere oggi dal sermone del fratello Branham, l'ho lasciato lì, il fratello Rus mi ha portato un sermone ed è qui da tempo, eppure devo dire quello che è stato detto e so che Dio ha parlato, e sono consapevole che Egli manda la sua parola per aiutarci, per guarirci, per correggerci, per insegnarci. Non uno insegnerà l'altro, ma tutti saranno istruiti e insegnati da Dio. E questo è il tempo glorioso in cui viviamo. Possa il Signore, nostro Dio, regnare su di noi in modo così potente con la sua grazia, affinché le promesse della parola si realizzano nella Chiesa sposa, così come hanno trovato il loro compimento nello sposo. Tutte le promesse fatte a Gesù Cristo, nostro Salvatore e Sposo, si sono realizzate in Lui. Anche fino ad oggi, salito al cielo, condusse i prigionieri e fece doni agli uomini. Questo è ciò che dice il Salmo. Dalla sua nascita a Betlemme, alla sua ascensione, tutto è stato annunciato dai profeti dell'Antico Testamento. Ora tocca a noi vedere il compimento di tutto ciò che Dio ha promesso ai suoi per il completamento alla fine. E noi ci aggrappiamo a questo, teniamo stretto questo, sapendo che così certo come la parola di Dio si è compiuta nello sposo, così si compirà nella sua sposa. È parola della sua parola, spirito del suo spirito. E come dice Paolo in Efesini 5, lo indico a Cristo e alla Chiesa. Carne della sua carne, ossa delle sue ossa. Lui è il capo e noi siamo le membra. Lui è il Signore e noi siamo la Chiesa attraverso la quale vuole farsi conoscere. Cari, cosa può fare Dio di più di quello che ha già fatto? Dare delle promesse e poi, nel tempo del loro adempimento, di inviare un uomo di Dio per portare alla luce questi misteri nascosti, affinché tutti coloro che sono di Dio possano udire e vedere ed essere interiormente presi e afferrati. Non significa, non pensate questo, e questo non è una critica, è solo una constatazione, che coloro che passano davanti, passano oltre delle promesse della parola di Dio che sono state date per questo tempo e non le accettano, che Dio poi adempirà la sua parola nei loro confronti. No, solo a coloro che hanno ascoltato e creduto. Su chi si è adempiuta la parola di Dio al tempo di Abramo? Su un certo Abimelech o su qualcun altro? Ad Abramo, a cui parlò, che gli credette, a cui diede la promessa. Su chi si è compiuta la parola di Dio al tempo di Isacco? A chi al tempo di Giacobbe? In chi si è compiuta la parola di Dio nel corso dei secoli? Sul suo popolo che gli ha creduto. Ed è proprio così che stanno le cose in questo tempo. Concludo dicendo che il popolo di Dio non ha la fede universale che hanno tutti. E se leggete la lettera di Giacomo, molto chiaramente sta scritto là. Anche il diavolo crede e trema. Quindi la parola fede non dice tutto. Quando si chiede alle persone se sono credenti, rispondono sì, ma non dicono come. Non dicono come, ma dicono gentilmente sì e annuiscono con la testa perché sono convinti di credere. Cari, cosa disse il nostro Signore all'ultimo giorno della festa di Pentecoste? chi crede in me, come ha scritto la come ha detto la scrittura. Amen. Chi crede in me, come dice la scrittura, nel settimo giorno, l'ultimo giorno, siamo nei ultimi giorni, nella settima epoca della Chiesa. Il nostro Signore ci dice oggi, chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. Non chi crede come vuole credere e cosa vuole credere, ma chi crede come dicono le sacre scritture. Cari, non dovrebbe esserci nessuno qui oggi il cui cuore non sta battendo un po' più forte per gratitudine verso ciò che Dio ha fatto per noi. Chi siamo? Chi siamo? Peggio di tutti gli altri, inutili. Ho quasi l'impressione che la gente non abbia avuto bisogno di noi. E Dio ha preso ciò che non era nulla per il mondo e che contava nulla per il mondo, per portare a nulla ciò che è qualcosa. E chi pensa di essere qualcosa è come se non fosse niente. E chi pensa di non essere niente è ancora meno di niente. E Paolo dice, ciò che sono, lo sono per grazia. In ogni cosa sia lodato il nome del Signore nostro Dio. Ed è quello che vogliamo fare stasera, senza aspettare l'uno all'altro. Oggi preghiamo in modo biblico e tutti apriamo il nostro cuore e la nostra bocca e muoviamo le nostre labbra. Nessuno deve gridare, Dio è vicino. Questo è il modo in cui è scritto. Egli è vicino a coloro che hanno il cuore spezzato e lo spirito affranto. Non dobbiamo gridare come i sacerdoti di Baal. Possiamo parlare con Dio, ma vogliamo farlo davvero. Vogliamo parlare con Dio questa sera. Tutti coloro ai quali Dio ha parlato attraverso la sua parola dovrebbe parlargli in preghiera e almeno ringraziarlo e dire, Signore, grazie per avermi dato la fede nella tua parola rivelata, nelle tue promesse per questo tempo, che non ho solo una fede generica, ma la fede come dice la scrittura. Oggi abbiamo un grande debito di gratitudine nei suoi confronti, Signore. Alziamoci e rendiamogli un onore. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per averci parlato questa sera attraverso la tua preziosa e santa parola. Vediamo questi fatti, Signore. Ti sei rivelato soprattutto nei nostri giorni e hai rivelato, Signore, ciò che era nascosto, Signore. Oh Signore, ma ora hai permesso che accadesse e te ne siamo grati. Hai fatto delle promesse e le hai mantenute, Signore. Al tuo nome sia l'onore, sia lode, sia gloria, Signore. Possiamo solo ringraziarti, Signore, per questa grazia, per questa fedeltà. Signore, ci presentiamo davanti a te, Signore, in umiltà e in bassezza, come indegni, Signore, di fronte ai uomini. Ma, Signore, ai tuoi occhi siamo il tuo popolo, Signore, i tuoi eletti, Signore. Sia lodato il tuo nome meraviglioso. A te diamo l'onore, la lode, la gloria e il ringraziamento. Alleluia. Signore, non possiamo fare a meno di innalzare il tuo nome e ti chiedo, Signore, di voler toccare tutti, Signore, proprio ora, Signore, in quest'ora, in questo momento, Signore, veniamo tutti così come siamo, Signore, e ti prego, Signore, abbi pietà di tutti noi, oh Signore, alleluia, ricevi l'adorazione, ricevi la lode, la gloria, il ringraziamento, nel nome di Gesù, alleluia, amen.